C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
One Podcast. Allora, ecco, qui siamo davanti alla chiesa di Santa Pollinare.
Ma lui è morto, ma
signor
Sì. Ed è quello che deve arrivare.
Chiusa.
Abbiamo raggiunto la Basilica di Santa Pollinare, a un passo da Piazza Navona. Si trova proprio accanto alla scuola di musica in cui studiava Emanuela, la Tommaso Ludovico da Victoria. Nella parte inferiore della facciata, davanti alla quale ci troviamo, c'è il portale di colore verde con finestre ai lati. In quella superiore un grande finestrone sovrastato da un frontone. La telefonata a chi l'ha visto?
Sono andata a vedere che è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Pollinare.
Colse tutti di sorpresa. Davvero il boss della Magliana, Enrico De Pedis, detto Renatino, era stato sepolto qui?
Ma guarda, in realtà la cosa si articolò in due tempi, perché noi all'inizio venimmo a sapere, e lo venimmo a sapere prima di chi l'ha visto, da un comunicato di un piccolo sindacato di polizia che diceva che qui dentro era sepolto Enrico De Pedis, alias Renatino, uno dei boss, il Dandy, quello della banda della Magliana.
Insieme a Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino, Renatino, il Dandy di Romanzo Criminale,
perché se non l'avete capito è di una guerra che stiamo a parlare,
fondò la banda della Magliana, che compì sequestri, rapine e omicidi. Alla sua morte fu sepolto a Santa Pollinare, e su questa notizia Massimo Lugli fa una confessione.
Io devo ammettere che qui presi un buco clamoroso dal Messaggero, perché anziché venire di persona a accertare, chiesi al capo della mobile, il quale mi disse: ma è un uomo di mia, è un altro Enrico De Pedis, è un'altra persona. E quindi io la presi per buona. Invece la collega del Messaggero con cui seguivo questa vicenda venne e scoprì che si trattava proprio del personaggio, semplicemente con le date di nascita di mano ci voleva molto. Quindi lavorai male e presi un buco.
Un buco che nel linguaggio giornalistico vuol dire che una testata concorrente ha una notizia che tu non hai. Che De Pedis fosse sepolto a Santa Pollinare, quindi, si sapeva da tempo, ma la telefonata anonima a chi l'ha visto fa un passo avanti, collega la sepoltura a Emanuela Orlandi. Il boss della banda della Magliana, secondo le interpretazioni della telefonata, sarebbe stato sepolto lì come ricompensa per aver aiutato qualcuno interno alla chiesa a sbarazzarsi del corpo di Emanuela. Altri però interpretano quella telefonata in modo diverso e cominciano a mormorare qualcos'altro. E se Emanuela Orlandi fosse stata sepolta proprio lì? 7 anni dopo, la tomba viene aperta.
La squadra mobile, allora il capo era Vittorio Rizzi, non aveva alcuna intenzione di aprire l'ossario, perché non credeva alla possibilità che ci fossero le ossa della ragazza. Invece la procura insistette e fu, secondo me, un'operazione poi di pura polizia spettacolo, perché qua il giorno della riapertura della tomba c'erano più cronisti e telecamere che poliziotti, era pieno, eravamo dappertutto.
La scomparsa, il caso di Emanuela Orlandi, un podcast di Antonio Iovane, con la partecipazione di Massimo Lugli. Quinta puntata, la banda della Magliana.
Dopo la misteriosa telefonata a chi l'ha visto, quindi, arrivano pressioni da molte parti per aprire la tomba di De Pedis. Il sospetto è che lì dentro ci sia il corpo di Emanuela Orlandi. L'operazione avviene nel maggio 2012. Nella tomba di De Pedis c'è solo De Pedis. Nella stessa cripta, ma in una stanza diversa, vengono trovate 200 cassette contenenti ossa.
Vennero prelevate questi campioni di queste ossa che risalivano al 1500, un sacrario, vennero analizzate tutte e, come era facilmente immaginabile, non fu trovata traccia di Emanuela.
Nessun mistero dunque: nella tomba c'è il corpo di un uomo e corrisponde a Enrico De Pedis. Gli esami sui resti del boss della banda della Magliana continuano anche all'interno dell'ossario, nella basilica, ma chi si aspettava novità clamorose a proposito della scomparsa di Emanuela Orlandi è rimasto deluso.
Il corpo di Emanuela non è lì. Ma perché invece un criminale come De Pedis è stato sepolto lì?
La sepoltura di De Pedis è dovuta più ai denari che l'ex boss della banda della Magliana avrebbe versato per il restauro. Si parla, la voce corrente parla di 500 milioni, mezzo miliardo dell'epoca, un sacco di soldi, e sarebbe stato compensato in quanto benefattore. Tant'è che nella disposizione vaticana si attesta che lui era stato un grande benefattore e che desse molti soldi alla Chiesa e che avesse legami con alcuni personaggi vaticani, sembra accertato.
È il rettore della Basilica di Santa Apollinare, Monsignor Piero Vergari, a definire Renatino un grande benefattore dei poveri che frequentano la Basilica. E lo fa con una lettera inviata il 6 marzo 1990, un mese dopo la morte di De Pedis. Quattro giorni dopo, l'allora vicario generale della diocesi di Roma, Ugo Poletti, rilascia il nulla osta alla sepoltura all'interno di Santa Apollinare, che avverrà il 24 aprile. Nessun mistero, quindi.
Mi ricordo questi titoli: svolta nel giallo di Emanuela Orlandi, l'hanno pubblicato tutti. Io non ci ho mai creduto, mai, non ho mai pensato che potesse esserci qua. Quindi il problema è che si è voluto dare, come sempre in questa vicenda, risalto a piste che non hanno nulla di plausibile. Che andasse fatto non ho dubbi, che si potesse fare in silenzio e riservatezza anche lì non ho dubbi. Ho l'impressione che purtroppo molti investigatori abbiano usato questa storia e la continuano a usare, ex investigatori e attuali investigatori, per farsi pubblicità, che non è una bella considerazione.
Eppure, appena un anno dopo la telefonata a chi l'ha visto, entra in scena un nuovo personaggio che racconta una storia. Una storia in cui Enrico De Pedis è ancora al centro della vicenda ed Emanuela sarebbe la vittima. Quel personaggio, presente anche nel film di Roberto Faenza La verità sta in cielo, si chiama Sabrina Minardi.
Ma quella non è la ragazza che sta sui manifesti in giro per tutta Roma? Come si chiama? Emanuela Orlandi.
Bibi, quello che hai visto non l'hai visto, chiaro?
Ma che casino mi stai a mettere?
Nessun casino. Basta che te stai muta.
La criminalità degli anni Ottanta è una criminalità scatenata. A me viene da ridere adesso, quando ci sono 5 omicidi in un mese e tutti dicono: ah, bagno di sangue, siamo tornati al tempo della banda della Magliana.
Ho chiesto a Massimo Lugli, che dal 1975 ha scelto di calarsi in quella realtà cupa e vischiosa che è la Roma criminale, cosa significava allora occuparsi di cronaca nera.
Personalmente io sono stato attenzionato dalle Brigate Rosse, mi chiamò la Digos, anzi, e mi disse che avevano trovato questa scheda in un covo freddo con il mio numero di targa del Vespone della 500, giovane giornalista Paese Sera, comunista, iscritto al PC, Vespa, cose, abita a Roma Nord, e alcuni pezzi che avevo scritto. Cioè, noi ci interessavamo a loro e loro si interessavano a noi.
In quegli anni anche i cronisti devono guardarsi le spalle. Chiedo a Massimo se ha mai corso il rischio di essere aggredito.
Mai, ma io sto attento. So scappare, so difendermi, insomma, voglio dire, tutta la mia vita di cronista nera, anche perché la cronaca nera allora voleva dire entrare in casa. Quando ammazzavano un bandito, io andavo a casa del bandito a intervistarli e molto spesso riuscivamo a entrare, a farci dare le fotografie, a farci dare il racconto, che spesso non era quello della polizia, era totalmente diverso, idem i brigatisti. Quindi trovarsi a faccia con questi personaggi che all'improvviso erano de matto, io ho intervistato Marcello Colafigli, che era un pazzo completo.
Marcello Colafigli, detto Marcellone, intervistato da Massimo, ha fatto parte della banda della Magliana sin dall'inizio ed era uno dei più violenti del gruppo. Ha sequestrato, ucciso. È finito nella serie Romanzo Criminale come il bufalo.
Avredo, io con te c'ho un conto aperto e non muovo scorto.
tanti altri banditi, per cui c'era sempre questa probabilità che questi disattassero. In 40 anni di lavoro non ho preso uno schiaffo. Tanti colleghi sono finiti all'ospedale, voglio dire, ma io ho sempre avuto la capacità di guardarmi intorno e capire le situazioni, al limite allontanarmi se non era il caso. Insomma, non sono mai stato un kamikaze.
Sono anni in cui i cronisti si abituano alla violenza, alle minacce, alle armi.
Mi ricordo un episodio a Piazza del Gesù che stavo telefonando, perché bisognava telefonare dal gettone, il cronista doveva sempre avere in tasca un gettone, mentre telefonavo e dicevo qui c'è stato la guata, hanno sparato perché c'era un morto a terra, mi sento una pistola qua, ufficio politico, ancora la dico se non esisteva, mi portano in questura, io fermo, immobile, congelato, dicendo guardate che sono giornalista di Paese Sera, vabbè ne parla poi, quando arrivo in questura becco il capo della mobile, si fa una gran risata, me lasciano, tante scuse, tanti abbracci, ma funzionava così, io non me la sono neanche presa, lo accettavo.
Sono gli anni delle Brigate Rosse e la banda della Magliana, che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha soppiantato il clan dei Marsigliesi, approfitta dell'attenzione delle forze di polizia, rivolta soprattutto alla lotta armata, per cercare nuovi spazi.
Cioè l'82... e l'83 sono gli anni del nichilismo brigatista. Io li chiamo così, cominciano a sparare nel mucchio. Dagli obiettivi mirati di una volta, il terrorismo che è quasi sconfitto ha un colpo di coda sanguinosissimo. Polizia e carabinieri stanno appresso ai terroristi, anche perché sono in guerra, vengono attaccati loro fisicamente, vengono colpiti, vengono uccisi, gambizzati, quasi sempre uccisi. Cioè, poliziotti e carabinieri non c'era la gambizzazione, c'era solo l'omicidio. E di conseguenza si aprono degli spazi per delle consorterie criminali che poi si radicano, come in Casa Monica, come Fasciani, Triassi, Spada, la Trimurti di Ostia, come i Pesciaroli, i Proietti, che poi verranno sterminati dalla banda della Magliana. Quindi è un fermento criminale molto forte, è una città violentissima, una città dove si respira un'aria cupa, dove non si esce la sera, dove molti giornalisti girano armati.
La morte di De Pedis avviene nella fase declinante della banda, il 2 febbraio del 1990. 18 anni dopo, Sabrina Minardi si presenta alla Procura di Roma, decisa a raccontare tutta la verità sul caso Orlandi.
Sabrina Minardi è una donna di malavita, ex escort, bellissima, si pagava 1 milione per stare con lei. Ha una storia d'amore con Danilo Abbruciati, Ercamaleonte. Ercamaleonte è il trade union tra la banda della Magliana e la mafia siciliana e è colui che viene ucciso a Milano durante l'attentato a Roberto Rosone, banchiere, viene ucciso da una guardia giurata.
Torneremo tra poco a parlare del camaleonte della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, e del suo attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone. Per ora, restiamo su Sabrina Minardi.
Successivamente diventa la compagna di Enrico De Pedis, Renatino, e fa la vita che facevano i gangster di allora, nel senso di cocaina, champagne, locali, eccetera.
Nel 2008 Sabrina Minardi racconta al procuratore aggiunto Italo Ormanni che Emanuela è stata tenuta prigioniera in un sotterraneo nel quartiere di Monteverde e poi uccisa insieme all'undicenne Domenico Nicitra, figlio dell'ex boss della banda della Magliana, Salvatore. Tira in ballo persino il capo dello IOR, la Banca Vaticana, Monsignor Paul Marcinkus, che avrebbe conosciuto a cena insieme a Renatino. A portare via materialmente Emanuela sarebbero stati due malavitosi vicini a De Pedis, Ciletto e Rufetto. Hanno rapito Emanuela per conto di Renatino per dare un messaggio a qualcuno, dice la donna. Quando la polizia scientifica fa irruzione nell'appartamento indicato da Sabrina Minardi, trova diversi riscontri al suo racconto. La descrizione degli ambienti corrisponde. C'è anche un corridoio sotterraneo di cui aveva parlato che porta direttamente all'ospedale San Camillo, distante in linea d'aria 850 metri. Risulta inoltre che nel giugno del 1983 quell'appartamento è stato abitato. In un altro colloquio coi magistrati, Sabrina Minardi aggiunge tra le altre cose che Marcinkus portava alcune ragazze minorenni in un appartamento in via Porta Angelica. Sabrina Minardi sembra insomma custode di segreti importantissimi, finché qualcosa nelle sue ricostruzioni comincia a scricchiolare. Il 25 giugno 2008 Sabrina Minardi, davanti ai magistrati, corregge l'epilogo. Emanuela non fu uccisa, ma imbarcata su un aereo a Ciampino verso un paese arabo. Gli investigatori cominciano a manifestare qualche perplessità. Le versioni cominciano a escludersi a vicenda. Emanuela viene sequestrata da 3 uomini della banda della Magliana, portata all'Eur e consegnata a De Pedis. No, non si tratta di 3 uomini, ma di 2 donne. Oppure no? De Pedis, insieme al suo uomo di fiducia, Sergio Virtù, fa salire in macchina Emanuela, che poi viene consegnata a un uomo in abito talare su un'auto targata Città del Vaticano, alla fine di Via delle Mura Aureliane. Emanuela viene portata prima in una casa a Torvaglianica e poi in via Antonio Pignatelli 12, nel quartiere Monteverde, un appartamento di proprietà di Daniela Mobili, ex amante di Renatino. De Pedis e Sergio Virtù gettano 2 sacchi dentro una betoniera. In uno c'è Emanuela. L'ho visto coi miei occhi. Anzi no, cambio di versione. Glielo ha riferito De Pedis. Nell'altro sacco c'è Nicitra.
Lei sostiene di aver visto i 2 cadaveri insieme. Peccato che Nicitra verrà ucciso 10 anni dopo.
Ancora, Emanuela il 5 novembre 2008 viene portata in un paese arabo. Oppure, il corpo di Emanuela viene gettato in mare da De Pedis e Virtù. Una serie rocambolesca di cambi di versione.
È una che fa rivelazioni a getto continuo. Dice di essere stata insieme a Enrico De Pedis a cena con Giulio Andreotti. Ora, se qualcuno ha idea di chi era e come si comportava Giulio Andreotti, l'idea che andasse a cena con un boss della malavita a rischio di farsi è totalmente inconcepibile, ridicola, pazzesca. Racconta un sacco di cose. Ma ricordiamo che Sabrina Minardi, che viene intervistata fino alla nausea, verrà poi secretata come testa, perché quello che dice è totalmente inconcepibile. Dopo averci creduto e essere state prese, alla fine è stata dichiarata totalmente inattendibile.
Il 30 settembre del 2015, nel fascicolo sull'archiviazione della seconda inchiesta sul caso Orlandi, la procura definisce Sabrina Minardi un testimone difficile a causa della sua tossicodipendenza e delle pessime condizioni di salute, fisiche e mentali. Le sue dichiarazioni appaiono e sono del tutto inverosimili, oltre che contraddittorie, nelle versioni succedutesi nel tempo.
Cioè, se io ti racconto una storia, poi comincio a parlare del suo opposto, poi mi contraddico, poi non ricordo più. A quel punto, per crederle, bisogna essere in malafede. Sabrina Minardi non sa niente. Se conosciamo, se ricordiamo chi era Enrico De Pedis, Renatino, che è l'unica testa vera della banda della Magliana, è l'unica testa pensante, perché gli altri sono Barabba, sono Zammammeri, strafatti completamente dalla mattina alla sera, è l'unico che ha una caratura criminale reale, che ha veri contatti, che aveva veri contatti sia in Vaticano sia politici, ma non certo a livello che andava a cena con Andreotti. Non funzionano così queste cose, non funzionano così, non hanno mai funzionato così.
Il 18 giugno 2012 la salma di Enrico De Pedis viene traslata e trasferita al cimitero di Prima Porta, dove il boss viene cremato. Le sue ceneri saranno disperse in mare. Ma ipotizziamo che davvero la banda della Magliana abbia avuto un ruolo nella scomparsa di Emanuela. Ipotizziamo che l'abbia rapita. Perché l'avrebbe fatto?
Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha pescato dal camici diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3-4 giorni, forse di più.
È il 17 giugno 1982, quando il corrispondente Rai da Londra, Sandro Paternostro, si collega per raccontare che un uomo è stato trovato sotto il ponte dei Frati Neri sul Tamigi. In realtà quell'uomo era impiccato e non è stato ripescato, ma le prime informazioni sono confuse. Il giornalista è prudente, non fa il nome. Si limita a parlare dei documenti ritrovati.
Quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene, a queste strane generalità: al signor Gianroberto Calvini.
È un passaporto strano quello di Gianroberto Calvini, perché il nome ricorda quello del presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, soprannominato il banchiere di Dio. Nel 1974 Calvi era diventato presidente del Banco Ambrosiano, una delle principali banche legate al mondo cattolico. Il banco, fino a quel momento, era stato amministrato in modo oculato e prudente. Poi, appunto, arrivò Roberto Calvi. Dobbiamo chiedervi un po' di attenzione in più, perché qui la vicenda si fa ingarbugliata. Il banchiere di Dio cominciò a gestire la banca in modo spericolato. L'azionista di maggioranza del Banco Ambrosiano era lo IOR, la banca vaticana presieduta da Monsignor Paul Marcinkus. Calvi costituì una serie di società fantasma nei paradisi fiscali, nei quali queste società investivano somme ingenti. Con quei soldi, le stesse società compravano azioni del Banco Ambrosiano e i soldi investiti venivano utilizzati dallo IOR per finanziare associazioni politiche e religiose nell'Europa dell'Est, come Solidarnosc, in chiave anticomunista. Ma a un certo punto le ispezioni della Banca d'Italia rivelarono nel Banco Ambrosiano un buco da 2 miliardi di dollari. Di questi, 1 miliardo e 159 milioni erano stati versati allo IOR. Il ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, l'8 ottobre del 1982 in Parlamento spiegherà che lo IOR è la banca di uno Stato estero e che quindi solo il Papa potrebbe prendere l'iniziativa di rifondere le casse del banco.
Lo IOR deve essere definito ente facente parte dell'ordinamento canonico, sottoposto come tale ai poteri della Santa Sede. Anche se volesse ritenersi che l'ente sia un elemento facente parte dello Stato della Città del Vaticano, vi sarebbe possibilità per la Santa Sede e il Sommo Pontefice di intervenire. Se alla fine gli organi della Santa Sede decidessero di intervenire, avrebbero i mezzi e comunque potrebbero ordinare all'ente di comportarsi in un determinato modo.
Ma l'invito di Andreatta rimarrà lettera morta. Marcinkus sarà raggiunto da un mandato di cattura per gravi responsabilità nel crack del Banco Ambrosiano. L'arcivescovo gode tuttavia di passaporto diplomatico vaticano e non può essere arrestato. Lo IOR risarcirà solo in parte il Banco Ambrosiano con 406 milioni di dollari nel 1984 a titolo di contributo volontario. Roberto Calvi nel frattempo è stato trovato morto impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Probabilmente, come si diceva allora, è stato suicidato. Ma cosa c'entra tutto questo con la banda della Magliana?
Qual è la tesi? La banda della Magliana, come la mafia, la camorra, eccetera, investivano nello IOR, nel Banco Ambrosiano, quello di Roberto Calvi, che in qualche modo ripuliva questi denari. Poi c'è un crack spaventoso, perché quando si viene a scoprire questa cosa, ricordiamoci che lo IOR è sotto la giurisdizione di Monsignor Marcinkus. Quando lo scandalo esplode, a questo punto saltano anche i soldi della banda della Magliana. A questo punto, per riavere questi denari, la banda della Magliana avrebbe rapito questa ragazzina e poi avrebbe tentato una trattativa col Vaticano.
Ricapitoliamo. Il Banco Ambrosiano, il cui maggiore azionista è lo IOR, ricicla i soldi della malavita facendoli transitare attraverso società offshore. Una parte cospicua la utilizza per finanziare movimenti anticomunisti come Solidarnosc. Quando il buco nei conti del banco viene scoperto, la banda della Magliana pretende indietro i soldi investiti. E per farlo, ricatta il Vaticano con un rapimento. Se così fosse, avrebbe senso la recente dichiarazione clamorosa dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò. In un'intervista del 1 novembre 2019, il nunzio apostolico riferisce di una telefonata che gli fece il capo della sala stampa vaticana, padre Romeo Panciroli, la sera stessa della scomparsa di Emanuela. Mi disse che era giunta alla sala stampa una telefonata anonima che annunciava che Emanuela Orlandi era stata rapita. Padre Panciroli mi disse che mi avrebbe inviato immediatamente via fax un testo con il contenuto della telefonata. Se è così, qualcuno avrebbe davvero rapito Emanuela per ricattare il Vaticano. Da anni, un ex componente della banda della Magliana accusa De Pedis di essere l'autore del rapimento.
No, Orlandi ha preso De Pedis, io lo sto ripetendo da a destra e a manca. De Pedis aveva i soldi da dare da riprendere, ci avevano provato con Rosone.
La Orlandi l'ha presa De Pedis, dice Antonio Mancini a Repubblica. Per capire chi è Rosone, che abbiamo già incontrato e che Mancini cita, dobbiamo fare un passo indietro. Per salvare i conti del banco, Roberto Calvi si era infatti messo in affari con il faccendiere Flavio Carboni, legato alla banda della Magliana, e al boss mafioso Pippo Calò. Roberto Rosone, però, come vicepresidente del Banco Ambrosiano, aveva inaugurato una gestione più attenta, vietando ulteriori crediti alle società di Carboni, se non coperti da garanzia. In pratica, Rosone chiude il rubinetto.
Rosone era una pressione. E Calvi che gli dice, c'è Rosone che mi impedisce di fare determinati movimenti. Se noi ammorbidiamo Rosone, io ho l'agio di potermi muovere come voglio. E quindi loro vanno a intimorire Rosone, premono su Rosone affinché si faccia gli affari suoi, lasci campo libero a Calvi.
E non aveva funzionato.
Non aveva funzionato al punto che il 27 aprile del 1982 Roberto Rosone si trova nel centro di Milano, vicino alla stazione. Un uomo gli si avvicina e comincia a sparare, ma la pistola si inceppa. Rosone scappa mentre la guardia giurata che lo aspettava spara al killer, che muore e viene identificato. Si tratta di Danilo Abbruciati, uno dei boss della banda della Magliana. L'attentato a Rosone fallisce. De Pedis prova quindi un'altra mossa: ricattare Wojtyła.
Poi iniziano a circolare delle foto del Papa Wojtyła, che lo ritraggono in maniera sconveniente per un Papa, insomma, in una piscina, con il costume, con delle persone attorno, delle suore. Queste foto qualcuno gliele fa avere al Papa. In seguito ho saputo che è stato Gelli stesso a portargliele. Come favore, vedi, sono riuscito a recuperare queste foto, le sto togliendo di mezzo, e neanche con le foto riuscivano a smuovere i possessori del denaro loro.
Parleremo più avanti delle foto del Papa mentre fa il bagno nella piscina di Castel Gandolfo, perché la fotoreporter che le scattò avrà a che fare col caso Orlandi. Ma torniamo a noi. Licio Gelli, capo della P2, secondo Mancini avrebbe offerto al Papa, per conto della banda della Magliana, quelle foto compromettenti in cambio del denaro investito. Niente da fare. Per recuperare i soldi, De Pedis prova una terza strada: rapire una cittadina vaticana.
Questo gruppo di criminali non si sarebbe fermato davanti a niente. Pur di riprendere i soldi, avrebbe lasciato qualche cardinale per strada, sui marciapiedi. Quando hanno preso la Orlandi, si sono mossi tutti.
La vicenda della Orlandi poi ha consentito alla banda di recuperarle quei soldi?
Io credo di sì.
Qual è il problema? Innanzitutto che nessuno ha dimostrato che questi soldi effettivamente fossero stati consegnati. Perché allora i soldi dati a Enrico Nicoletti, la cassa, la banca, cioè colui che investiva, li davano a Nicoletti o li davano all'Ambrosiano? A tutti e due è anche possibile, ma noi non ne abbiamo certezza. Ma questa trattativa col Vaticano non c'è mai stata. Ma vogliamo veramente credere che la banda della Magliana, se era quello che si è stato detto, non aveva altri modi di intavolare una vera trattativa? Altra cosa, era così difficile sequestrare un cardinale? Noi eravamo mica scortati. Si rapiva un altro prelato. No, sì, la ragazzina ha fatto compassione, ma poverina è la figlia di un commesso. Non è una cosa che mette in grave imbarazzo il Vaticano. Se avessero sequestrato invece una figura di spicco della gerarchia vaticana, uno con la berretta rossa, probabilmente la trattativa avrebbero fatta. Io non ci credo a questa pista, è una pista costruita.
Davvero il Banco Ambrosiano e lo IOR erano esposti nei confronti della banda della Magliana? E perché rapire la figlia di un commesso vaticano e non un alto prelato, se davvero si voleva avviare una trattativa per la restituzione dei soldi?
Altra possibilità, e è quella a cui io credo abbastanza fortemente, anche se è una versione chiaramente personale, è che la banda della Magliana, ma solo nella persona di Enrico De Pedis, sia stata coinvolta dopo la morte della ragazza per far sparire il corpo e inscenare il depistaggio. Se accettiamo questo, escludiamo tutto quello che dice la Minardi, perché non ci sono i miliardi dello IOR, c'è un gesto, un omicidio, a cui Enrico De Pedis, con i suoi contatti, viene coinvolto e tenta di porre in qualche modo rimedio, nascondendo il corpo e inscenando questo clamoroso depistaggio. Ha funzionato? Sì, perché nessuno ha mai scoperto dove è il cadavere.
Resta tuttavia una domanda. Arrivò davvero la sera della scomparsa quella telefonata di rivendicazione in Vaticano di cui padre Panciroli avrebbe riferito all'arcivescovo Carlo Maria Viganò?
La scomparsa. Il caso di Emanuela Orlandi è un podcast scritto e narrato da Antonio Iovane, con la partecipazione di Massimo Lugli. La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast.
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
Dai, che fai sul divano a fare i cruciverba? È tardi!
7 orizzontale. Ti fa guadagnare tempo al casello.
Prova con miracolo. Dai, andiamo!
4 verticale. Quando si attiva fa bip.
Vabbè, ti aspetto in macchina.
Telepass. E guadagni tempo!
Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni. Regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com.